segni evidenti del reato di cui abbiamo parlato. Ci siamo occupati del fatto che la base concreta di quel complesso fenomeno che è il reato, in primo modo di considerarlo. Ora passiamo dagli elementi di fatto agli elementi di valore, dalla concezione del reato come un dato della realtà umana alla considerazione del reato sotto il profilo della sua qualità giuridica, cioè come un fatto che si presenta con caratteristiche tali, che si atteggia in maniera tale da portare in sé il segno di una specifica rilevanza di fronte al diritto. Cioè il reato è certamente un fatto, come abbiamo detto, ma è un fatto giuridico, un fatto che ha risonanza, che provoca reazioni nel mondo del diritto e quindi si traduce necessariamente in altri fatti che sono appunto la espressione della reazione che il diritto ha di fronte ad un fatto come il reato. Quindi è un fatto giuridico nel senso che conta nel mondo del diritto, non è neutrale, non è indifferente nel mondo del diritto, ma determina qualche cosa, cioè un fatto sociale diverso, e noi ci abbiamo opposto alla parte reale, per sapere. Ma questa rilevanza di fronte al diritto che si esprime nella reazione della pena, cioè nello scatenamento nella realtà sociale di fatti antitetici al reato, è conseguenza di un certo modo di essere del fatto di fronte al diritto. Cioè il reato è un fatto giuridico perché determina una reazione riferibile al diritto, una conseguenza giuridica, come si dice. Ma il reato è un fatto giuridico di un certo tipo, di un certo significato, cioè la reazione che il diritto conta, la conseguenza che si determina è di una certa natura, in rapporto ad una certa natura, ad un certo modo di essere del fatto costituente reale nei confronti del diritto. Anche un negozio, un accordo di soggetti per disciplinare armoniosamente i propri reciproci interessi è un fatto giuridico, e il verificarsi di un negozio provoca una certa reazione nel mondo del diritto che si esprime in una tutela che il diritto accorda all'incontro delle volontà che si verificano, cioè la reazione è nel senso di consacrare e di difendere una congrua manifestazione di volontà costruttiva nel mondo sociale, qual è un negozio destinato ad armonizzare interessi e soggetti. E quindi qui il fatto è giuridico, cioè è produttivo di conseguenze giuridiche in un significato positivo. Cioè il diritto interviene per concatenare e rinforzare quella costruzione che gli uomini hanno fatto operando nel mondo sociale e nell'ambito del diritto. Nel caso del reato siamo ancora di fronte ad un fatto giuridico, ancora di fronte ad una reazione del diritto, ancora di fronte ad un seguito di fatti messi in moto dal diritto, ma non nel segno della costruttività, non nel segno della positività, non nel segno dell'apprezzamento dei fatti verificatisi nell'ambito del diritto, ma nel segno opposto del non apprezzamento, del non valore, della non accettabilità di questo fatto che è il reato nel mondo del diritto. Quindi noi dobbiamo spiegare perché mai da un fatto umano, da una determinazione e concreta manifestazione di volontà derivi un atteggiamento negativo nell'ambito del potere sociale, che si esprime invece che in affermazioni di valore, in affermazioni di disvalore, che si esprime invece che in attività costruttive, in attività distruttive, cioè con fatti nuovi che tendono a distruggere l'opera dell'uomo costituita dal reato. E quindi vuol dire, se la reazione del diritto non è positiva ma negativa, vuol dire che nel fatto c'è un elemento negativo invece che positivo. Vuol dire che si tratta di un dato non utile alla società, non apprezzabile, non armonizzabile, tanto meno che la indubbia rilevanza di questo fatto si esprime in termini negativi e non positivi, in coerenza con il carattere negativo e non positivo del fatto di cui parla. Quindi l'esistenza di una pena che sulla base del complesso accertamento della verità il giudice andrà irrogando al soggetto rinvia alle ragioni sostanziali per le quali il diritto non dice un sì ma un no al reato, non convalida ma condanna dice che attraverso la fede. Allora noi ci spieghiamo perché all'atto in cui abbiamo indagato sugli elementi componenti del reato, abbiamo riscontrato accanto agli elementi di fatto anche gli elementi di valore, e come ricorderete abbiamo detto che per definire un reato non bastava identificarne la natura come fatto umano, espressione di volontà e realizzazione di volontà nella vita sociale, ma bisognava definirlo paragonandolo al diritto, cioè vedere come risulti qualificato, come risulti atteggiato il fatto costituente reato se viene paragonato al diritto e giudicato in base al diritto. Che cos'è quindi l'operazione che noi dobbiamo compiere per passare dai dati di fatto ai dati di valore? È una semplice operazione di confronto tra il fatto e il diritto, cioè tra il fatto che è nella realtà storica con i suoi originali lineamenti, con la sua fisionomia, e quel modello di fatto, quel modello di comportamento, quel modo di essere della vita sociale che il diritto descrive e propone come una esigenza da soddisfare nell'ambito della vita sociale. Il diritto come espressione della armonia sociale, come espressione della compatibilità dei comportamenti, come espressione del sistema dei valori che si pongono nella vita sociale, è appunto un modello di vita, è la indicazione autorevole e propulsiva di modi di essere dell'uomo nella società. E quindi ogni norma penale, quale che sia la sua formulazione, che in negativo, cioè è descrizione della violazione del comando e non descrizione del comportamento conforme al valore, ma ogni norma penale sostanzialmente contiene la enucleazione di un tipo di comportamento che è normale, che è coerente con la vita sociale. Quello che il diritto descrive, anche se esso disegna la figura dell'omicidio, è il modo di essere armonico della vita sociale nella quale i soggetti rispettano reciprocamente il proprio diritto alla vita. Quindi il comportamento schematizzato nella norma penale è il comportamento corretto, è il comportamento sociale, è il comportamento conforme alle ragioni struttura, di una certa fisionomia. Noi ci affrettiamo ad effettuare la comparazione con i modelli di comportamento contenuti nelle norme penali. E questa comparazione che si compie, che porta quindi il fatto ad essere confrontato con un valore, cioè con una esigenza, con una dichiarazione di giustizia e quindi di ammissibilità e di intangibilità di un certo comportamento, evidentemente conduce ad un riscontro negativo. Ecco come si passa dal fatto alla qualifica di giuridicità. E perché di giuridicità alla qualifica di antigiuridicità del fatto? E noi sappiamo che questo fatto provoca certe reazioni, e per capire per quale ragione provoca quelle reazioni negative e non altre, compariamo il fatto con il valore della norma e ne desumiamo un giudizio di incoerenza, un giudizio di diversità, un giudizio di contraddizione del fatto di fronte al diritto. E quindi mi pare che si comprenda agevolmente perché si dice che esiste una antigiuridicità come seconda nota concettuale del reato. Un'antigiuridicità che è il senso, il modo di essere giuridico del reato. Un'antigiuridicità cioè che indica in qual modo, in quali termini si debba comportare il diritto di fronte al fatto costituente reato. Si dovrà comportare in senso negativo perché la giuridicità del reato è in realtà una antigiuridicità, è in realtà una disponibilità, è in realtà una contraddizione del comportamento verificato, di come il comportamento diverso ed opposto disegnato dal diritto e proposto dal diritto come il giusto comportamento del soggetto nella vita sociale. Quindi c'è una radicale diversità, deve essere una puntuale diversità. Occorre che sia una precisione, non è che il reato possa essere approssimativamente contrario ed opposto al modello della norma penale, deve essere puntualmente, precisamente, in tutti i suoi lineamenti essenziali, l'esatta antitesi del comportamento indicato come giusto dalla norma penale. E quindi è come se, e la prima notazione che noi facciamo, è come se il fatto venisse colorendosi, venisse qualificandosi in rapporto al comportamento proposto dalla norma, e quindi in rapporto alla norma stessa. E questa qualificazione e questa colorazione è precisamente l'espressione della contraddizione, perché che cosa caratterizza essenzialmente un reato? Proprio il fatto che il dato del reato paragonato al diritto è trovato in un fatto è il reato nella misura nella quale esso risulta contrario al diritto, risulta antigiuridico, risulta qualificato, risulta contrassegnato dalla sua diversità, dalla sua opposizione nei confronti del diritto. Che cosa qualifica un omicidio se non il fatto di essere l'esatto opposto? E così esso viene qualificato, così viene colorito, l'esatto opposto del modello di comportamento contenuto nella norma. Quindi una qualifica di valore, naturalmente vuol dire una qualifica di disvalore, ma voi comprendete che anche questa è una qualifica di valore, il fatto è quello che è, e poi esso viene valutato dal diritto e viene valutato sulla base del diritto, assume un valore, un significato, ma è un valore, un significato negativo, quindi possiamo dire che è il disvalore che è eterno, contraddizione alla norma e quindi disvalore, paragone con la norma e quindi giudizio di valore, ma contraddizione alla norma e quindi in concreto giudizio di disvalore, giudizio negativo. Quindi c'è un'antigiuridicità caratterizzante il reato e scaturente da questo confronto illuminante e decisivo. Ecco, ma dobbiamo andare un momento più lontano e contrario. Il fatto di reato nei confronti della norma. Ma come abbiamo accennato, esso è contrario alla norma considerato come fatto nei suoi due aspetti, uno soggettivo e uno oggettivo, la volontà e la realizzazione della volontà, la decisione del detto e l'accadimento che si verifica nella realtà. E quindi questo paragone dal quale scaturisce il valore e in concreto il disvalore del fatto costituente reato è un duplice paragone, è un paragone della volontà del soggetto, della volontà che decide di mettere in moto le forze per cambiare in peggio la realtà, e questo è la disobbedienza del soggetto di fronte alla norma come comando, e c'è quella realizzazione della volontà, quel cambiare le cose della società, cambiarle in peggio, che è paragonato alla norma come obiettiva esigenza di integrità, di beni, di valori della vita sociale. Quindi per un verso il reato è contro il diritto, perché con atto di volontà del soggetto ne contraddice il comando personale in esso contenuto, per un altro verso è contrario ed opposto al diritto, perché realizza come espressione di questa volontà una situazione nel mondo diversa da quella situazione, da quel modo di essere della vita sociale che il diritto propugna e impone. E quindi il fatto è diverso dal diritto in quanto esso dice un sì ad un progetto di azione, un sì che dovrebbe essere un no da un lato, e dall'altro è contrario al diritto e è antigiuridico in quanto realizza un dato della realtà che è obiettivamente l'opposto del dato di realtà sociale che il diritto aveva. Quindi un reato di omicidio di lesioni è contrario al diritto da un lato perché vi è qui una volontà delittuosa, una volontà disobbediente, una volontà inosservante del comando giuridico, ma è antigiuridico nel senso che traduce questa volontà nella realtà sociale come un fatto contraddittorio, come un modo di essere contraddittorio con il sistema dei valori, con gli atteggiamenti, le articolazioni della vita sociale che il diritto propone, perché vi è un morto laddove dovrebbe esservi un vivo, perché vi è un ferito laddove dovrebbe esservi un soggetto integro, e questo dato di fatto che è contraddittorio con il voto, con la esigenza, con la progettazione di vita sociale contenuta nel disegno. E quindi possiamo dire che non vi è soltanto una colorazione, non vi è soltanto una qualità del reato per le quali esso si presenta come antigiuridico, con questa qualità della sua contrarietà al diritto. Vi è qualche cosa di concreto nel corpo del reato che è il fondamento di questa qualifica, di questo colore del diritto, del delitto di cui parliamo. Cioè nella struttura del fatto c'è qualche cosa che il diritto non apprezza e che descrive in senso negativo. E quindi andando un pochino più avanti nella indagine intorno all'antigiuridicità, dobbiamo dire che il reato non è solo un fatto che ha una struttura esterna, una coloritura nascente dalla sua contraddizione con il diritto, ma è tale perché nella sua struttura interna esso realizza un dato della realtà che è l'opposto del dato di realtà, del tipo di realtà che il diritto preconizza. Cioè perché vi è nell'ambito del reato quel contenuto, come si dice in modo espressivo, di danno sociale, di menomazione dei valori, di compromissione di ciò che conta nella vita sociale, cioè quella rottura dell'ordine dei valori che il diritto si è sforzato di impedire, che il delitto invece realizza incorrendo perciò nella sanzione punitiva. Quindi il reato non è soltanto un fatto esternamente caratterizzato dalla contraddittorietà alla norma, ma è un fatto che nel suo interno ha un contenuto di contraddizione attenzione ai valori giuridicamente consacrati nella vita sociale. Ogni reato ha nel suo nucleo la negazione e la compromissione di un valore, di un bene della vita sociale, una alterazione delle condizioni di vita che il diritto si sforzava di realizzare. E questo riguarda il momento oggettivo dell'altro giudice. Poi vedremo rapidamente in altra lezione come anche sotto il profilo soggettivo vi sia qualche cosa che è nel corpo del reato e che esprime la rottura del vincolo di sudditanza, del vincolo di obbedienza del soggetto nei confronti dell'ordinamento giuridico. Anche lì vedremo che vi è una volontà che non doveva essere così come essa è stata, di una volontà che ha un significato negativo, che è un disvalore perché diversa è dalla determinazione che il soggetto avrebbe dovuto assumere. Ma in questo momento noi dobbiamo soffermarci sull'aspetto oggettivo dell'antigiuridicità e quindi la coloritura di contrarietà al diritto trova in questo momento riscontro nella frattura di valori che il reato nel suo corpo contiene. E questa analisi distinta della antigiuridicità soggettiva e antigiuridicità oggettiva è giustificata. Certo, noi sappiamo che non vi è reato, non vi è reazione giuridica, non vi è pena, fin quando non si sia riscontrato che il reato è contrario al diritto, sia nell'aspetto oggettivo, sia nell'aspetto soggettivo, che il suo colorito, la sua qualità negativa è verificata sia per quanto riguarda la disobbedienza, sia per quanto riguarda il danno sociale che il reato produce. Se ci mettiamo da questo punto di vista, cioè di vedere la punizione che consegue, allora certamente ci è impossibile distinguere perché dalla presenza di entrambi questi elementi, cioè da una globale contrarietà del fatto al diritto scaturisce la qualifica di antigiuridicità e consegue perciò una punizione, una reazione giuridica di un certo. Ma è opportuno distinguere, anche se non è possibile separare. Quindi dal punto di vista concettuale della indagine intorno al diritto, pur sapendo che non vi è reato se non concorrono entrambe le manifestazioni di antigiuridicità, possiamo bene distinguere il momento oggettivo dal momento soggettivo dell'antigiuridicità. E adesso questo è nella nostra intuizione ed è direi richiesto dalla pratica del diritto. Quando diciamo, come vedremo fra non molto, che un soggetto ha diritto di difendersi anche aggredendo egli a sua volta i beni giuridici dell'altro quando sia fatto oggetto di aggressione per parte sua, quindi quando egli debba respingere un'aggressione altrui con il solo modo possibile, cioè colpendo per parte sua. E sappiamo che ciò può avvenire in presenza di una ingiusta iniziativa del soggetto nei confronti del quale ci si sente. Che vuol dire ingiusto? Vuol dire ingiusta nel senso pieno, cioè di un comportamento che sia contrario al diritto, sia in termini oggettivi sia in termini soggettivi. Allora non potremmo difenderci di fronte all'azione del pazzo, il quale, non essendo capace penalmente, non può commettere in senso pieno un reato, non realizza una ingiustizia compiuta, ma certamente realizza la menomazione di un valore, cioè realizza un momento di antigiuridicità oggettiva. E così quando diciamo che per applicare una misura di sicurezza occorre accertare la pericolosità del soggetto, che è desunta innanzitutto da un reato che egli ha commesso, evidentemente non sempre il reato commesso dal soggetto pericoloso è reato completo in tutti i suoi momenti soggettivi ed oggettivi, è semplicemente perfetto nella parte oggettiva, perché il soggetto cui si deve applicare per pericolosità la misura di sicurezza può non essere in condizioni di contraddire consapevolmente il diritto. Quindi vi sono delle esigenze accanto ad esse. Io vorrei collocare le esigenze della distinzione dei concetti, senza che ciò impedisca poi di collegarli tra di loro, delle ragioni per le quali noi dobbiamo studiare distintamente la antigiuridicità oggettiva, il momento del danno sociale, per passare poi, come faremo, ad una breve indagine sulla giuridicità soggettiva. Ora, quello che vi è di caratteristico è che questa contraddizione obiettiva tra il fatto e il diritto, questa frattura nei valori, con un significato negativo per il diritto, non sempre si verifica realmente, malgrado ve ne siano le apparenze. Cioè, un capitolo molto importante in ordine al momento oggettivo dell'antigiuridicità è quello relativo ai casi nei quali questa frattura sembra esservi e non vi è effettivamente. Quando vi è, per così dire, l'involucro del reato, quindi sembra esservi la rottura tra fatto verificatosi e fatto ipotizzato ed auspicato dal diritto, ma non vi è invece la sostanza della violenza. Ecco perché dobbiamo essere essere non superficiali, non semplicissimi, non troppo rapidi nel qualificare un fatto come reale. Qualche volta noi siamo troppo frettolosi, cioè vediamo che il fatto risponde al tipo di reato indicato dalla legge e quindi ci affrettiamo a dire che è un reato, ma quello è soltanto, come abbiamo detto, un fatto penalmente rilevante, un fatto che ha molti contrassegni che indurrebbero a considerarlo una vera frattura dei valori e quindi un reato, ma ad una indagine che non sia superficiale risulta evidente il carattere apparente e non reale della contraddizione tra il fatto e il diritto. Ecco perché dobbiamo sempre essere cauti di fronte al riscontro della tipicità. Certo, un giudice comincia le sue indagini di fronte ad un ferimento che sia intervenuto perché vede in questo i lineamenti essenziali del reato di lesione. Ma egli dovrà pure domandarsi se il soggetto che ha ferito in condizioni normali, cioè per sua iniziativa, e quindi aggredendo puramente e semplicemente il bene altrui, o se invece questa attività lesiva non sia stata per ipotesi una risposta, non una iniziativa del soggetto, una risposta all'atteggiamento altrui, all'atteggiamento aggressivo di altri, che abbia posto il soggetto in certe condizioni nella necessità di difendere il proprio diritto nell'unico modo possibile, cioè passando a sua volta alla controffensiva e bloccando l'aggressione altrui con un attacco che provenga dalla persona dell'aggredito. Questa indagine sui fatti è necessaria, perché i fatti sono materialmente uguali. La lesione provocata per iniziativa del soggetto e la lesione provocata per la risposta di un soggetto ad una iniziativa aggressiva dell'altro, queste due lesioni sono uguali, quindi è naturale che il giudice li riscontri la rilevanza giuridica, la tipicità, e che sottoponga il fatto alla sua analisi, ma essendo materialmente uguali le due situazioni, il ferimento cioè di un soggetto, la situazione complessiva è completamente diversa a seconda che il soggetto abbia preso l'iniziativa di offendere, di aggredire, di ferire, o con ciò abbia risposto e dovuto rispondere ad una iniziativa aggressiva di un altro soggetto. Materialmente la situazione è uguale, socialmente, giuridicamente la situazione è diversa. Perché? Perché evidentemente la valutazione che fa il diritto, cioè questo no che il diritto esprime di fronte alla infrazione dei valori e in questo caso della integrità fisica, non è un no assoluto, perché deve tenere un no che vale quando il soggetto assuma l'iniziativa di aggredire, ma è un no che non vale più, che non esiste più, quando invece il soggetto si debba difendere in certe condizioni di fronte all'aggressione. Quindi i comandi giuridici non sono incondizionati, non sono sempre piattamente eguali. I comandi giuridici tengono conto della realtà sociale, tengono conto cioè del modo di essere, degli interessi in gioco, tengono conto di quello che si suole chiamare il bilanciamento degli interessi. Perché esiste una fattispecie della lesione? Perché paragonando l'interesse di un soggetto con l'interesse di un altro alla integrità, evidentemente prevale l'interesse alla integrità del soggetto. Ma se i due interessi sono entrambi nella condizione di essere aggrediti, perché vi è qualcuno che prende l'iniziativa offensiva, colui il quale risponde a questa iniziativa a sua volta colpendo, si trova a realizzare una comparazione, un bilanciamento di valori giuridici diverso da quello normale. Il diritto tra un soggetto innocente e un soggetto parimenti innocente è dalla parte del soggetto che rischia di essere aggredito. Ma nella comparazione tra l'interesse di un soggetto innocente e l'interesse di un soggetto non innocente, perché è il portatore di un'aggressione, il diritto in questo caso fa una diversa valutazione, una valutazione realistica, fa un diverso bilanciamento degli interessi e non dà più la preminenza all'interesse del soggetto di cui si tratta, ma dà la preminenza al soggetto innocente che viene aggredito e che non ha altra via per rispondere se non di passare alla controoffensiva e di quindi colpire a sua volta per difesa il soggetto. Quindi in questo caso vi è una diversa valutazione e noi dobbiamo essere bene attenti quando siamo di fronte ad un fatto che abbia i lineamenti del reale, a vedere qual è la situazione reale, qual è l'effettivo bilanciamento degli interessi in gioco per poter dare una risposta giusta e conforme al diritto, capendo che il comando giuridico e la valutazione in esso implicita vale in certe circostanze, non vale in altre, non